Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati da Barbara Paolazzi e Andrea Chicca, con il suo aggiornamento dedicato alle news dalla provincia di Belluno, dal resto della regione, per questa edizione con contributi di Giuditta Bozzonello e Marco Di Bona. Elisa Calcamugi è la nuova responsabile marketing di DMO, che da tempo si sta rinnovando e che quindi ha individuato una nuova responsabile del marketing. Si tratta della giornalista sportiva che ha vinto il bando per la figura professionale richiesta. Un'alta professionalità che ci servirà, commenta il consigliere provinciale delegato al turismo Danilo De Toni. La dottoressa Calcamugi ci aiuterà molto nella gestione dell'ultima sezione del piano Vivere le Dolomiti, che ha dovuto rivedere la programmazione dopo il Covid, e sarà una risorsa importantissima anche per le future sfide cui sarà chiamata la DMO Dolomiti. Elisa Calcamugi, originaria della Valle d'Aosta, conosce il bellunese e ci abita da alcuni anni. Laureata in lingue e letteratura straniere, specializzata in marketing turistico, è giornalista professionista dal 2005 e lavora per Sky Sport, occupandosi principalmente di sport invernali, ciclismo, atletica e MotoGP. Torniamo a parlare, ad occuparci delle rette estive per quanto riguarda i bambini a San Vito di Cadore. C'è una raccolta firme e ci sono anche delle proposte. Sentiamo.
Una raccolta firme per riportare la retta del centro estivo di San Vito di Cadore al valore degli anni passati. Le firme sono state raccolte fra i genitori dei bambini e anche i cittadini che hanno deciso di appoggiare le richieste 145 protocollate proprio oggi all'ufficio del comune. Le rette del centro estivo sono passate da 100 a 200 euro al mese per i residenti, 250 per i non residenti, che pur frequentano annualmente la scuola dell'infanzia. Si tratta di bambini dei comuni vicini. I genitori promotori della raccolta sono riconoscenti al comune per la tariffa agevolata che veniva garantita, un aiuto concreto di cui tante famiglie hanno potuto beneficiare. Ma in un periodo particolarmente difficile per le famiglie a causa della prolungata pandemia, ritengono che vi sia la necessità di sostegno anche economico, soprattutto per un servizio così importante su cui da anni possono contare. Il raddoppio delle rette porterebbe un aumento di introiti invece esigua per il bilancio del comune. Questo aumento ha fatto sì che alcuni genitori abbiano a malincuore deciso di non iscrivere i propri figli. Chi l'ha fatto per un mese solo, e questo a discapito della socializzazione dei bambini. Chi invece ha ugualmente iscritto i figli lo ha fatto per necessità lavorative e mancanza di un servizio alternativo. A questo punto, con le firme, si chiede il ritorno alle tariffe applicate fino all'anno scorso, e se l'amministrazione decide di continuare e di non modificare le rette, in alternativa si chiede la possibilità di frequentare e pagare il centro estivo a settimane, uno sconto per chi frequenta per entrambi i mesi, e di equiparare le tariffe tra chi frequenta l'asilo tutto l'anno e i residenti.
Conferenza giovedì sera alle 21 in sala polifunzionale dell'Otto a San Vito di Cadore, con entrata libera, tra preistoria e medioevo, archeologia al Passo Giau, a cura di Federica Fontana dell'Università di Ferrara, in collaborazione con Davide Visentin, sempre dell'Università di Ferrara, e Fabio Cavulli dell'Università di Trento. C'è stato un appuntamento anche proprio nel sito mesolitico del Passo Giau, anche in vista appunto della conferenza di San Vito, e c'era per noi Marco Di Bona, che ha incontrato proprio Federica Fontana.
Terza campagna di scavi al sito mesolitico di Pracomun al Passo Giau. Professoressa Federica Fontana, Università di Ferrara, che cosa avete trovato? Che cosa avete ottenuto in questa terza campagna?
Questa terza campagna è molto interessante perché abbiamo potuto ampliare l'area di intervento, l'area di scavo. Abbiamo avuto delle conferme molto interessanti riguardo l'eccezionale stato di conservazione dei livelli mesolitici, che ci hanno consentito di mettere in evidenza abbondanti tracce della frequentazione stagionale di questo riparo da parte di questi gruppi di cacciatori mesolitici. E queste testimonianze consistono in numerosi, soprattutto elementi per la confezione di armi da caccia, elementi che servivano per trattare le prede, materiali anche derivati dalle prede, per esempio le pelli, conservazione di resti faunistici che ci possono dare indicazioni sulle prede che venivano cacciate. Questo è un aspetto interessantissimo perché tra le diverse decine di siti mesolitici in quota indagati nelle Alpi meridionali, solo tre, incluso questo, ci hanno restituito i resti di fauna. E poi anche alcuni ritrovamenti particolari, eccezionali, di manufatti ottenuti dalla lavorazione dell'osso, quindi un piccolo manufatto su osso, realizzato in osso, che sono estremamente rari perché necessitano di condizioni di conservazione molto particolari.
Un progetto di ricerca complesso, articolato, sostenuto da più istituzioni.
Esatto, è una cosa questa per noi molto importante perché il finanziamento proviene dal progetto Interreg Dolomiti Live ed è un progetto Italia-Austria che appunto ha come partner il comune di San Vito di Cadore e l'Istituto Ladino della Val Badia, ma abbiamo anche il sostegno del comune di Selva di Cadore, il sostegno delle regole di San Vito di Cadore che sono proprietari dell'area.
L'intera intervista di Marco Di Bona alla professoressa Fontana nel corso di 103 mattina tra le 10 e le 11. E ora andiamo a Cortina d'Ampezzo, la nuova frontiera dell'ortopedia. Cortina, la chirurgia rigenerativa della spalla. Per la prima volta in Italia, intervento combinato per trattare una lesione della cuffia dei rotatori. Questo è il comunicato che arriva dall'ospedale Cortina. La chirurgia rigenerativa, nei casi in cui vi siano i presupposti clinici, è da preferire a quella classica, commenta il dottor Davide Paratore, responsabile dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Cortina, struttura polispecialistica accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale. È sicuramente un valido presidio per far sì che si ottenga la restituzione all'integrità, ovvero la guarigione completa della sezione anatomica interessata. L'intero comunicato, per chi fosse interessato, al nostro sito internet nella web edition. Eccoci alla pagina sportiva, calcio Serie D e Marco Masuti, il portiere della nuova Dolomiti Bellunesi, classe 2003. Il giovane portiere cresciuto nel Pordenone è il profilo individuato dalla società a custodia dei pali. Fuori quota di grande prospettiva, Masut sarà regolarmente presente venerdì a Sedico quando il gruppo si radunerà agli ordini di mister Renato Lauria per il primo allenamento. Il progetto della fusione tra Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico mi ha colpito subito, ha detto l'estremo difensore. E l'ambizione di questa società mi ha portato ad accettare la proposta. Ok su ghiaccio, Mikael Johansson del Cortina, il primo straniero della campagna acquisti per la stagione 2021-2022. Anche se finora, dice la società, non sono trapelate novità sul fronte giocatori, tifosi e appassionati possono star certi che lo staff tecnico dell'Afro Cortina sta lavorando in maniera attenta e mirata con il coach Ivo Maciacal con lo scopo di allestire una squadra competitiva e divertente. Ingaggio quindi per Mikael Johansson, classe 1900. 195, giocatore possente, 191 cm di altezza per 98 kg, può giocare ala e centro. Nonostante la mole, un giocatore completo, veloce, con un tiro micidiale, ottima visione di gioco, duro nei contrasti, ma sempre corretto e con poche penalty. La sua carriera si è svolta tutta in Svezia, giocando nelle tre leghe principali del paese scandinavo, con ben 64 apparizioni nel massimo campionato. Lo scorso anno ha approdato in Austria, a Kitzbühel, ed ora è del Cortina.
Benvenuti alla seconda parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto e le previsioni del tempo al termine. In apertura facciamo ancora il punto sugli contagi. Nelle ultime 24 ore sono 544. Nessun nuovo decesso rispetto a ieri, lo ha riferito il bollettino della regione. E sul tema invece della sospensione dei medici parla ancora una volta il presidente della regione Zaia. Sulle sospensioni sanitarie che non si sono vaccinati la situazione si è chiarita. Ieri a livello nazionale gli assessori alla salute delle regioni hanno deciso che si va avanti. Così il governatore del Veneto ha risposto ai cronisti sul proseguimento o meno dell'iter già avviato da alcune unità sanitarie per sospendere da lavoro i medici no vax. Chiariamo però, ha premesso, le sospensioni sono attuate dai datori di lavoro, che sono i direttori generali della ASL, non le decide Zaia o l'assessore Lanzarin. La legge chiara prevede l'attivazione di tutta una procedura. Cambiamo argomento, andiamo a Tokyo, torniamo a parlare della campionessa veneta Pellegrini. E adesso? Ma io ho tantissime cose da fare adesso. Federica Pellegrini dice addio al nuoto, almeno quello di altissimo livello internazionale, con la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libera. Cambiamo nuovamente argomento. Nonostante la crisi, novità per quanto riguarda l'aeroporto di Verona, l'aeroporto Catullo. È stato dato il via oggi ai lavori del progetto Romeo, il nuovo terminal passeggeri di ultima generazione per l'aeroporto Catullo di Verona, un intervento infrastrutturale del valore complessivo di 68 milioni di euro. Ed avremo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Parliamo subito di un incidente in montagna, si frattura la caviglia a 2000 metri a Forni di Sopra, è stata soccorsa con l'elicottero. E nuovi danni da temporali, gli alberi abbattuti dal vento in città, nel Basso Vicentino e nel Bassanese. Dopo il maltempo delle scorse ore, che ha colpito in particolare la zona nord-est di Vicenza, anche nelle scorse ore vento e temporali hanno sferzato il Vicentino. Ma maltempo e pompieri ovviamente al lavoro, in poche ore più di 500 richieste di intervento. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta a seguito del maltempo che nella giornata di ieri ha colpito violentemente le province di Vicenza, Padova, Treviso e Venezia. Oltre 500 le richieste di intervento in poche ore, soprattutto dovute al taglio di alberi. Sono molte le truffe telefoniche, ma c'è anche una novità per quanto riguarda una sentenza. Una sentenza che giunge dal Tribunale di Vicenza. Conto hackerato, le Poste dovranno risarcire 100.000 euro. Il vicentino è riuscito a dimostrare che non aveva fornito alcun dato riservato quando era stato contattato da un sedicente operatore telefonico. Una sentenza che probabilmente farà scuola. E sempre per la cronaca rileviamo l'operazione La Via degli Stracci, scoperto un traffico illecito di scarti tessili da Prato al Veneto.
Meteo e viabilità.
Le ultime notizie, come sempre, sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per giovedì tempo però più stabile e ben soleggiato, con cielo sereno al mattino e in seguito leggero parziale riduzione del soleggiamento. Venerdì 30, tempo in parte soleggiato e stabile al mattino, poi la maggiore umidità e la forte convenzione diurna saranno favorevoli alla generare addensamenti pomeridiani, anche intensi, di alimentare qualche focolaio temporalesco, specie nel tardo pomeriggio-sera. La tendenza per sabato e domenica: sabato 31 gli spazi soleggiati tenderanno a ridursi sensibilmente, anche se presenti sia al mattino che al pomeriggio. Domenica 1 agosto, momenti soleggiati, addensamenti cumuliformi, anche intensi, i primi minoritari e i secondi prevalenti associati a rovesci temporali sparsi, senza poter oggi definire una reale tempistica dello svolgimento degli eventi. Prima di chiudere, per comprendere meglio le temperature che ci attendono, diamo uno sguardo allo zero termico che si posiziona giovedì a 4500 metri. Resteremo su quella stessa quota anche venerdì, scenderemo a 4100 sabato, a 3800 domenica. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.